Io comincerò il mio messaggio di oggi facendovi sentire un brevissimo inno che fa riferimento a un passo della parola e vorrei che voi indovinaste qual è il passo. Escludiamo Sauro perché sono sicuro che lo sa, quindi Sauro zitto. Allora, questo inno è di base, mi serve per portare avanti il messaggio che dopo verrà. Sentite un po'. Giriamo, eh?
Allora, canto.
No. Arriva, arriva, eh? Calma.
Sto guardando intorno a me. Musica un po' così.
Arriva qua adesso. E questo è il passo. Sì, ma perlomeno penso che l'abbiate potuto individuare, visto che qualcuno assentiva. Ad ogni modo, il versetto, dove lo troviamo? Qualcuno lo deve... Isaia 40, 31, lo andiamo a leggere, visto che si sente male, a me non sono attrezzato come certi altri qui, nella nostra Isaia 40, 31, anzi andiamo al 30. Dice: i giovani s'affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s'affaticano. Il titolo del messaggio è come le aquile o come aquile. Vorrei farvi notare che qua c'è una cosa che è apparentemente strana, perché dice: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze e si alzano a volo come aquile. E poi cosa fanno? No? Camminano. Camminano e corrono. Sembra un po' strano, ma è proprio qui il nocciolo della questione che vorrei riflettere insieme. Se non ci si alza a volo come l'aquile in senso spirituale, non si cammina in senso spirituale. C'è anche una sequenza di eventi che sono ricordati dai Vangeli, in cui si vede un po' questo concetto. Mi riferisco al fatto che ci furono alcuni, tre, che presi a parte dal Signore furono portati in alto, dove ci sono le aquile, sul monte della trasfigurazione, dove volevano anche restare. Ma poi scesero da lì. E quali furono gli eventi immediatamente successivi? Gli eventi immediatamente successivi furono che arrivarono un gruppo di gente che faceva un po' di confusione, perché gli apostoli, gli altri nove che erano rimasti giù, non erano riusciti a cacciare via lo spirito da un ragazzo epilettico per il quale il padre, suo genitore, li invocava. Parleremo proprio a fondo di questo aspetto perché è proprio lì che voglio entrare, ma successivamente, andandosene via di lì, cosa è successo ancora? Che gli apostoli si misero a discutere, stando un po' lontani dal Signore Gesù, per capire chi era il più grande, il più importante fra di loro. Allora, vedete che sì, là hanno visto qualche cosa di particolare, sono andati in alto dove volano le aquile, ma il problema restava e resta tuttora anche per noi, dove si cammina e dove si corre. Andiamo allora adesso in Marco, al capitolo, mi sembra sia 9, dove si parla di questo episodio del fanciullo epilettico, lunatico, dipende da diverse versioni. Allora, tutti e tre i sinottici parlano di questo episodio, no, Luca no, Marco e Matteo. Però la forma in cui lo presenta e l'estensione con cui lo tratta Luca, Marco, è nettamente più completa rispetto agli altri. Hanno però alcune concordanze. Non leggo tutto il passo per brevità, però Gesù, quando guarisce questo ragazzo, cosa fa? Sgrida. Tutti e tre dicono sgridò lo spirito, e lo spirito se ne andò, l'ha sgridato. Ma quando si arriva alla fine, dove ancora una volta, come ho detto anche nell'ultimo messaggio a Zola, in disparte i discepoli andarono a parlare con Gesù per sapere, per capire di più, e questo ci deve rimuovere da certe nostre pigrizie di arricchimento spirituale, Gesù dà una risposta a loro. E Luca dice che la gente si meravigliò di queste opere così, così importanti. Nel caso di Matteo, lo vado a vedere per non dire in maniera inesatta, dunque siamo qua, arrivo, disse Gesù sgridò l'indemoniato uscì da lui, e da quell'ora il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? E la risposta di Gesù è questa: a cagione della vostra poca fede. Poi, perché se in verità aveste fede quanto il granel di senape. Comunque, dice che la ragione sta nella scarsità di fede, ma la paragona attraverso questo esempio che vagamente tende a depistare. Mentre invece Marco, al capitolo 9, che abbiamo sott'occhio, al versetto 28-29, ci dice: e quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto cacciarlo noi? E la risposta è questa: cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Ci sono dei manoscritti e delle documenti originali che dicono con la preghiera e con il digiuno. Non ha particolare importanza, il punto è la preghiera. Questo ci deve fare riflettere. Intanto torniamo un attimo indietro. Che cosa leggete, che cosa sentite, cosa percepite voi nel modo in cui i discepoli hanno fatto la domanda: perché non abbiamo potuto cacciarlo noi? C'era umiliazione? C'era presunzione delusa? Cosa c'era? Forse c'era un po' di tutte e due. Forse c'era anche un po' di presunzione delusa. Lo dico perché antecedente a questo punto Gesù aveva mandato i dodici nella cosiddetta missione e li aveva incaricati di guarire e così via, ed erano tornati tutti pimpanti. Poi adesso invece, a fronte di questa situazione che forse avevano affrontato, anzi molto probabile, in maniera un po' esuberante, contando su se stessi all'incirca, non era successo niente. E questo è il punto di forza in cui Gesù viene ad insistere presso di loro. Risponde dunque: cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Gesù però l'aveva sgridato. Aveva sgridato lo spirito, non aveva pregato. Allora vuol dire che sono due mondi diversi, correlati da un tunnel sotterraneo. Gesù, lo sappiamo, la parola ce lo dice, ne abbiamo parlato, l'ho fatto anch'io non tanto tempo fa, a proposito dell'episodio di Gesù che cammina sul mare, quando ho detto, e sono valori che troviamo qui sulla parola, che questi qua hanno remato un ordine di grandezza di 8-9 ore e il Signore è rimasto a pregare. Allora Gesù pregava molto tempo, ed era un tempo di comunione profonda col Padre. Allora nella comunione profonda col Padre assorbiva tutte le energie che poi, diciamo, con niente poteva sviluppare in opere che si vedevano, come in questo caso del fanciullo lunatico, che, per il quale sgridò, semplicemente lo sgridò, e questo se n'è andato. E se guardiamo i miracoli del Signore, hanno un po' tutti questa caratteristica. Qualcuno è più completo, nel senso che per riscuotere l'attenzione di coloro che erano presenti, fa altre cose, tipo il famoso caso del cieco, quando impasta con la saliva il fango, glielo mette sopra, no? Però è sempre qualche cosa che fa con una sicurezza assoluta. Quando si tratta di Lazzaro, cosa dice il Signore? Prima di farlo risorgere a vita, dice il padre: io so che tu lo fai per me, lo posso fare, io sono mandato. Cioè avevo una sicurezza assoluta, e leggo la parola per dirvela, per rivederla insieme in maniera più efficace. Sono evidentemente in Giovanni 11, dice: Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Quindi era sicuro di quello che sarebbe successo. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Cioè affinché credano che cosa? Che dietro me c'è qualcuno, c'è il Padre. Allora, il passaggio per noi a questo punto, essendo passato il tempo, essendo avvenuto quello che era l'incarico fondamentale di Gesù, cioè della sua croce, per la quale, anche Sauro ce l'ha detto prima, è davanti al Padre con le mani forate con il suo sangue, se noi non abbiamo una coscienza profonda, tipo quella che qui viene rivelata, di chi ci sta dietro, che è il Signore Gesù, non succede niente. Quindi il grande cuneo che deve entrare nella nostra luce spirituale è quella di volgersi ad avere una comunione continua, profonda con il Signore Gesù, perché da Lui possiamo ricevere, attraverso lo Spirito evidentemente, se possiamo, cosa non possiamo, quando non possiamo, come, cioè avere quell'istruzione continua. Anche qui mi sembra che andiamo in armonia con quello che ha citato Sauro prima sul capitolo 16 di Giovanni, di cui ho estratto solo poche parole, ma ce ne sono tante altre che lo completano. Allora, il nostro punto, perché si vedano le cose grandi che il Signore può fare e le ha promesso che le avrebbe fatte, è tutto legato a quanto noi veramente, diciamo, riposiamo, ma non mi piace la parola riposare, ma dimoriamo nel Signore. Allora, il tempo della dimora è quello della speranza come le aquile, è il tempo poi della vita corrente, dopo aver assunto la ricchezza che viene dalla comunione, dalla dimora con il Padre, con Gesù, è quello di portare questo amore, essere dei conduttori dell'amore, della potenza di Dio nella vita terrena attorno a noi. Ma scusate, ma come mai Marco, da cui siamo partiti leggendo questo passo che dicevo al capitolo 9, alla fine, quando chiude il suo messaggio come evangelista, dice: e questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. E non ve li dico perché bisogna che li sappiamo. Ma noi abbiamo creduto. Noi diciamo di avere creduto. Portiamo in giro questi segni. Io credo che ci sia qualcosa da andare a vedere. E allora, o diciamo che qui la parola mente sta dicendo una delle cose esagerate, fantomatiche, di altri tempi, come spesso, ahimè, si sente dire, oppure la parola è fedele. E allora c'è un buco da un'altra parte. E il buco è che nella realtà della nostra vita spirituale noi non siamo ben in comunione continua, in dimora continua con il Padre, tramite Gesù che è fermo là, che garantisce per noi, lo Spirito Santo che comunica dalla terra al cielo, dalla cielo alla terra, secondo il modello della scala di Giacobbe. Noi abbiamo bisogno di spostarci dal pensare e a guardare alle cose, quelle che avvengono, come in effetti sono anche le opere potenti, per portarci invece sul motore delle opere potenti, che il Signore ha detto è a disposizione di coloro che credono in me. abbiamo bisogno di spostare il fuoco della nostra attenzione, lasciando per scontato, come ha detto Gesù, padre, io sapevo che mi avresti esaudito, ma non era una presa in giro, come dire, oh, tanto io sono. Lo sapevo perché sono stato in comunione con te, perché ti ho cercato per ore e ore e sono sempre stato lì a portarti, a darti il peso della mia vita, perché come uomo il Signore Gesù ha sopportato delle situazioni dolorose, difficili, è stato preso in giro, mica solo quando era là davanti a Pilato, ma costantemente in tante situazioni ostacolato. E dove dormiva Gesù? Non è mai detto, ma se, non so quanti chilometri abbia fatto andando su e giù per la Palestina, Galilea, l'Italia attorno, non è che dormisse in grandi alberghi. E quindi faceva una vita faticosa, durante il giorno camminava sotto il sole, in linea di massima un paese abbastanza caldino quello in cui ha vissuto, e avrà avuto anche lui dei momenti di stanchezza, forse gli sarà venuto anche mal di testa, non lo so, però ha affrontato una vita in cui tutto il peso umano che noi abbiamo e di cui ci lamentiamo l'ha sentito, ha portato tutte queste sofferenze in scomodità, infermità al padre. E quindi come le ha portate? Come sintesi valore assoluto è la sua croce, ma durante il tempo di quei 3 anni in cui è stato sulla terra ha portato costantemente, ha sempre parlato con il Padre, essendo anche lui uomo, figliuol d'uomo, ha operato secondo quel passo che tante volte io richiamo e spesso richiamiamo, dice figliolo mio dammi il tuo cuore, doveva anche lui dare il cuore al Padre sotto il peso delle aggressioni degli uomini e che aggredivano la parte umana della sua persona. E c'era questo. Dobbiamo non dimenticare che Gesù fu tentato. Ma come mai si tenta Dio? In altro punto della parola è scritto che nessuno può tentare Dio. Ma perché fu tentato come figlio dell'uomo. Fu tentato come figlio dell'uomo. E quindi ha toccato con mano, possiamo dire, quelle cose che anche noi sentiamo, proviamo nella nostra vita, anche noi siamo tentati sicuramente come uomini e donne, comunque razza umana. Allora, io sto dicendo, fratelli, guardiamo di portarci a considerare un rapporto profondamente intimo con il Signore. Quello poi produrrà automaticamente, Signore, lo sapevo che mi avresti esaudito, prendiamo il concetto di questa parola, lo porterà automaticamente, ma mi dispiace la parola automatica, dire come sequenza di sicurezza di una promessa divina, mi piace di più, un po' più complicato, ma è così. Ci porterà a vivere una vita che si sviluppa naturalmente perché è la vita di Cristo, attraverso lo Spirito in noi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, lo dicevamo anche giovedì sera. Ma è vero, se è Cristo che vive in me, dovrebbe uscire almeno un po' del profumo e della realtà della vita che ha avuto Gesù quando era sulla terra, di cui ci ha dato un esempio. Il primogenito della nuova famiglia creata in Cristo è Cristo. E quando Paolo, Romani 8, dice... verso a metà circa di quel capitolo dice che noi possiamo chiamare papà il padre, e dice quindi che siamo figli, ma non lo dà solo come deduzione, lo dice espressamente, dice figliuoli di Cristo, di Dio, scusate, ed eredi e coeredi con lui, cioè fissa esattamente anche l'eredità vuol dire che è la condivisione della stessa cosa, che non sono soldi evidentemente, non sono proprietà, ma sono prima di tutto il carattere e la persona di Dio. Allora, voglio tornare un attimo all'Aquila. Dice, quelli che sperano. Allora c'è una parola che va un momentino trattata, perché in italiano sperare, l'ho detto altre volte, ma qui mi ha toccato più pesantemente, sperare è un termine abbastanza vago. Sperare, speriamo. Ma nella parola di Dio la speranza va insieme a altri due personaggi. Provate a pensare a 1 Corinzi 13, con cosa conclude? Queste sono le tre che durano: fede, speranza e carità. E queste sono un treppiede. Se togli un piede, casca. Se togli un piede, casca. Guardate che la speranza, se non è in uno con la fede, non va mica avanti. Se non credo, non spero. E se non spero, non ho una realtà di fede. E se non c'è la fede e la speranza, mi manca l'obiettivo che questi mi devono portare. Qual è l'obiettivo? È l'amore di Dio. Entrare nell'amore di Dio. Quindi noi abbiamo bisogno di dare un peso completamente rinnovato al valore della parola speranza. La speranza è più propriamente un'attesa, ma un'attesa positiva. Però cosa vuol dire, secondo voi? Romani 4 deve essere, che Abramo disse questo al versetto 18, Abrami 4, 18, Romani 4, 18, Abramo, sta parlando di Abramo, la parola ci dice questo: egli, Abramo, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto. Cosa vuol dire sperando contro speranza? Allora, la seconda speranza, sperando contro speranza, questa speranza qui, era quella umana, che diceva: cosa mi venite a dire? Ho 100 anni, mia moglie ne ha 90, è chiaramente fuori dall'età fertile, mi venite a dire, umanamente non regge. Però lui aveva una speranza di rango superiore, che era quella basata su, non su una logica, ma su una fede, per cui questa speranza ha, diciamo, annullato la speranza umana. E noi dobbiamo affrontare la coscienza della nostra vita, perché abbiamo davanti agli occhi le stesse cose. Quante volte noi abbiamo affrontato con questa logica delle cose che appunto la nostra logica umana ci diceva impossibili o difficili? Se noi non sfidiamo in questo senso, non così, tanto per fare un colpo di testa, le vicende della vita, noi in realtà restiamo a zampettare a un livello in cui il Signore non riesce a farci volare come le aquile, a farci essere aquile che poi sanno camminare nella vita comune di tutti i giorni. E allora vi sto dicendo di buttarvi giù dal famoso pinacolo del Tempio, che potrebbe essere la ghirlandina. Non sto dicendo questo perché, Signore, non, a meno che non ci siano cose speciali, ma escludiamolo, non ci porta a quello. Ma quanto invece a credere in determinate situazioni che Egli ci propone, e sono soprattutto situazioni che partono dentro dal cuore, perché il fatto fisico è solo una conseguenza. E noi invece purtroppo abbiamo la testa tarata sulle cose, e allora facciamo fatica a perdere, no, prima di perdere, a conquistare il punto di partenza da dove quelle cose si reggono. Dobbiamo veramente invertire il nostro senso di attenzione e la direzione in cui la convogliamo. La speranza di cui parla qui Abramo, forse più ancora la sicurezza del Signore Gesù quando ha fatto risorgere Lazzaro, su che cosa si basava? Guardava al fatto di Lazzaro da risorgere, quello lo metteva lì, come sapeva che, ma la sua testa, il suo pensiero era verso il Padre: io ti ringrazio Padre, era in comunione col Padre anche in quel momento, perché quello era il punto, la fonte dell'origine della vita che avrebbe potuto trasmettere poi a Lazzaro. Se non ci fosse stato, non sarebbe successo niente. Allora, anche nella nostra vita, guardiamo di rigirare il verso in cui guardiamo le cose. Una cosa che il Signore ci mette sott'occhio, ce la mette perché? Perché la utilizziamo a prenderne un valore diverso. Lazzaro non l'aveva mica ucciso il Signore, era un evento che era avvenuto, e il Signore era relativamente vicino, era a 4 giorni di... no, neanche, aspettato 4 giorni, ma la distanza era abbastanza breve. Ed è un evento che è avvenuto, e in corrispondenza a una possibilità, a una manifestazione del potere, della potenza di Dio nella sua persona. Quanti sono gli eventi della nostra vita, non di quella portata, perché non credo che nessuno sia oggi in una comunione tale col Signore da poter permettere alla sua gloria di manifestarsi in quel modo, ma quante sono le situazioni della nostra vita che il Signore permette perché ivi osiamo. Ci chiama a osare, la fede deve essere qualcosa che affronta un pezzetto di qualche cosa che è illogico secondo la mente umana, se no cammina con la logica umana. Allora c'è un salto di coraggio da fare, ma soprattutto, che lo chiamo coraggio perché ci è richiesto, parlo di una volontà di credere che se io ho cercato la faccia del Signore, se sono stato con Lui nell'altura, nella meditazione, in tutte le umiliazioni che ne seguono, e questa è la parte che ancora devo sviluppare, il Signore mi mette davanti delle situazioni che sono adeguate alla scuola che è riuscito a farmi fare. Non mi propone qualche cosa che vada al di là. Perché in Prima Corinzi è scritto che il Signore insieme alla tentazione, notate, insieme alla tentazione ci manda la via per uscire. È come se regalasse un pacchetto, ti mando un regalo, tentazione, ma ti rimando un altro regalo più importante, che è la via per uscirne. Se tu usi questa diventa un tuo campo di vittoria e che glorifica me. E sarà sempre così, non ci tenta al di là di quello che non possiamo sopportare, però quello che ci permette è adeguato ad essere affrontato. E allora se noi facciamo i cosiddetti conigli, stiamo tradendo il Signore. Bisogna che proviamo ad osare in questi termini, presentarti il Signore con la verità più naturale e semplice. Signore, ho capito intellettualmente più o meno, bisogna che lo faccia diventare, voglio che diventi una realtà vivente, però ho paura, mi vengono dei dubbi, il Satana mi tenta così, eccetera, eccetera. Sono verità, ma sì che lo sono, e allora non posso tenerle io e sconfiggerle standoci ancora a dormire sopra, bisogna che gliele porti, e arriverà il momento in cui quel qualche cosa che è un ostacolo si riesce ad affrontarlo glorificando il Signore. Non dico che debba succedere subito, a me è successo per cose adeguate al mio livello di trovarmi in questa situazione di contrasto con me stesso, di dubbio, di bisogno di portare il Signore alla sera, e al mattino non ce l'avevo più, e sono stato in grado di affrontare con tranquillità quella cosa che fino alla sera prima, quando sono andato a riposare, era per me un tormento, un dubbio, ma poi non puoi, dove poi non puoi, su che campo si muovevano? Sul ragionamento, sulla mia esperienza. Ma va bene. Voglio tornare però un attimo a questo punto, perché ho detto un attimo fa, ho parlato della parola umiliazione. Prendete un attimo Filippesi 4, dice il nostro Paolo, 4:13 della Filippesi. Paolo dice una frase lapidaria: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Va bene anche per noi? È una frase che ci è stata mandata? Deve avere un valore di prospettiva per noi o ci è stata detta così come folklore? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E dopo, se leggiamo prima cosa è successo, a che cosa si è riferito, tra l'altro, per poter dire quella parola, troviamo che, andando al capitolo 3, ha detto che è reputato spazzatura, c'è tutto quel discorso lì. Cioè, per fare quel passaggio lì, è stato umiliato Paolo. Allora, posso ogni cosa in colui che mi fortifica, vuol dire, tradotto in linguaggio corrente, diciamo, posso ogni cosa in colui che mi umilia fino al punto in cui confido in lui. Questo è il senso. Allora, di occasioni di essere umiliate a rango diverso, ne abbiamo, eh? Già soltanto nei rapporti fra di noi ci sono delle situazioni in cui abbiamo bisogno di abbassare la cresta, di chiedere perdono, no? E poi ce ne sono delle altre magari più complesse che non riguardano qualche cosa di rapporto con terzi, come stavo dicendo, ma sono proprio interiori nostre. Io stavo dicendo penato, ma non è vero, ho faticato un po' a mettere insieme questo messaggio che vi sto portando, perché è da tempo che macino un po' queste cose, e ieri sera ero completamente in crisi, stavo pensando, non va bene, ne porto un altro, cerco nei miei appunti, logica umana, no? Però il Signore mi ha frustato abbastanza bene, sono andato a letto verso 1:30 stanotte, perché sono stato lì al Signore a dirgli tutto quello che avevo dentro, senza trovare nessunissima soluzione. Cioè non ho avuto una risposta, ma gli ho solo dato tutto quello che mi affannava, i miei ragionamenti, perché, come mai, lui, lei, quella. E quando mi sono svegliato stamattina c'era una differenza. C'era una differenza in questo, che in un numero notevole delle cose che gli avevo detto c'erano 3 radicali comuni che riguardavano delle cose, degli atteggiamenti miei, non erano personalizzati, ma riguardavano atteggiamenti miei interiori che gli ho confessato, ho detto, è vero, e di fronte ai quali ero cieco, non li avevo mai visti in me, però il Signore me l'ha fatti vedere. Allora ho avuto la benedizione di contare su di lui, di poter andare da lui, di potergliele dire. Sono andato a letto affaticato, perché il Signore vuole tenerci un momentino così, fino all'ultimo minuto, affinché perseveriamo, perché ci sia una fede che vive. E poi invece stamattina mi ha risposto. Quindi dico che se Paolo ci sottolinea qua, posso ogni cosa in colui che mi umilia, talché le umiliazioni mi danno forza, me l'ha fatto provare anche in questo caso, anche in questa situazione. Non vi dico di che si tratta, perché sono cose mie che probabilmente hanno degli aspetti comuni fra tutti, perché sono robe di esseri umani, io sono un essere umano. Bene, allora, guardato un'occhiata all'orologio, ho detto della speranza prima. Ieri, nel riflettere bene su cosa poteva dire speranza, cosa aveva, qual era il suo significato nel mio cuore, sono andato anche a cercare un po'. E la stessa cosa l'ho fatta a proposito di confessare. Perché? Venite con me per cortesia in Prima Giovanni al capitolo 4, direi. Prima Giovanni capitolo 4 dice: diletti, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti nel mondo. Questa è la premessa. Da questo conoscete lo spirito di Dio: ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio. E ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio, e quello è lo spirito dell'Anticristo. Allora, conoscete lo spirito di Dio: ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne. Cosa vuol dire confessare? Ci ho riflettuto, perché nel dir comune, soprattutto in un mondo sostanzialmente cattolico come qui da noi, confessare vuol dire andare da uno e raccontargli le trasgressioni di quello che abbiamo fatto. Ben raramente, credo, si vada a raccontargli qual è stato invece quello che c'è stato dietro, cioè come ha preso origine il peccato e qual era l'iniquità. Io non ricordo, per il tempo in cui andavo a confessarmi, che mai mi sia capitato di qualcuno che mi andasse a chiedere il perché di fondo, l'iniquità che ha generato quella trasgressione. La trasgressione sì, bene, no? Quante volte, dove, chi? Fine. Allora, non vorrei che questa visione molto limitativa fosse anche nei nostri cuori. Confessare vuol dire vedere esattamente come. E il come chi è? Dov'è il come? Il come giusto? È Dio. Allora, confessare vuol dire vedere una certa cosa, un certo evento, un certo peccato, un certo carattere, una certa iniquità, come la vede Dio. Allora diventa un pochino più profondo. Io, voi, riuscite a vedere delle vostre iniquità che conoscete, dove più facilmente vi cade, che vi accade, che tentate, cadiate in un peccato, riuscite a vederla veramente come la vede Dio? Non è che possa succedere che a fronte di qualcosa del genere il maligno ci suggerisca qualcosa, dice, beh, vabbè, poi, fine conti, non ce ne sono tanti, non sei mica solo tu, insomma. Poi dei discorsi atti a smembrare il valore assoluto di quella iniquità che il Signore ci fa scoprire attraverso un evento, se siamo onesti, nel nostro cuore. Ma se ci fa scoprire l'iniquità, lui l'ha presa intera, completa, così com'è, e per causa di quello è andato sulla croce, si è fatto ammazzare. Allora non possiamo prenderla così, dandogli delle ritoccatine, soltanto perché non vogliamo fare la brutta figura, in fin dei conti, quindi una questione di orgoglio o di vanità personale. Quindi anche sul confessare, sono andato un po' a approfondire la cosa e vi ho portato lì sotto, ci sono una ventina di fogli fotocopiati o di gruppi di fogli fotocopiati in cui si riflette bene su quello che è il senso neotestamentario delle parole confessare o confessione e della parola speranza. Sono lì per voi se lo volete guardare. È tratto da un corposo documento scritto da credenti tedeschi, ma tradotto benissimo in italiano, dove si fa un po' di riferimento all'origine della parola, e le origini spesso del Nuovo Testamento sono ovviamente greche, però questo non ha importanza, viene commentato in maniera molto efficace, perché prendiamo il senso e il valore della speranza per quella che è, come la vede Dio, e della confessione, così come altrettanto la vede il Signore. Il Signore ci dice allora, un po' la sintesi che sto cercando di tirare, di cercare Lui. Cercare Lui. Cosa dice Isaia 55? Fra poco ci arriviamo, fra qualche martedì arriviamo anche lì. Dice, cercatemi mentre mi si può trovare, invocatemi mentre sono vicino. Ma quando è mentre? Quando è il momento in cui, visto che è il Signore che parla, visto quindi da Lui verso di noi, il momento in cui si può trovare e in cui lo possiamo invocare? Me lo dite voi qual è? Io credo che abbastanza spesso noi siamo tarati, come sempre, a portarci sul lato fisico e non spirituale delle cose. Cioè andare al momento perché è venuto che ho perso il lavoro. Ecco, quello è il momento per cercare l'Eterno e per invocarlo. Ma è anche vero, indubbiamente, di chi ci chiama a interpellarlo, a presentarci a Lui quando abbiamo delle difficoltà. Ma è che questo porta il nostro carattere distorto a preoccuparci, a pensare di andare bene quando non ci sono delle difficoltà, eh? Non ci sono difficoltà le quali appedate ci mandano dal Signore a invocarlo, a cercarlo. Ma il Signore dice, quando non ti manda difficoltà, allora cosa facciamo? Sono costretto a mandarti difficoltà se voglio che tu venga un po' da me. Allora, perché non proviamo noi stessi, di origine nostra natura, indipendentemente da difficoltà o no, che sono normalmente nel corpo, e quindi sono la salute, il lavoro, il denaro, le amicizie, cioè tutti elementi che dall'esterno il maligno ci sbatte sulla faccia, cerchiamo di vivere tranquillamente sapendo che quelli ci sono, però che tutte queste cose sono strumenti che il Signore permette affinché andiamo a cercarlo, affinché andiamo a invocarlo. Ma il proseguo, sempre in Isaia 55, di quella prima parte, cosa dice? Dice una cosa grandiosa, perché dice: come la neve e la pioggia non c'è una mia parola che non la mandi là, se non aspetto una risposta. No, ogni parola è tarata dal Signore, e questo deve essere tarato per ciascuno di noi. Se ci manda una situazione, qualsiasi cosa, deve portarci un beneficio. E il primo beneficio che una situazione pratica, perché purtroppo partiamo sempre dal corpo, ci può portare, è quella di uscire dai valori fisici, materiali del corpo, per scivolare almeno a un livello intermedio, che è quello del peccato. La trasgressione, questo è il peccato, cioè andare a risalire come mai, cosa c'è dietro, che cosa il Signore mi vuole dire con quella situazione che ha permesso. E se ci guardiamo bene, molto spesso la situazione che sta attorno ha dei caratteri fisici rappresentativi del nostro peccato. Ma quante volte succede che il Signore ci fa capire che siamo spiritualmente ciechi, e in effetti ci ha fatto sbattere contro qualche cosa che non abbiamo visto? È così. Allora, cerchiamo di dare un senso a questi segnali che il Signore ci dà. Dategli un valore. Prendiamo uno, a proposito di ciechi. Ma perché? Non è un perché assoluto, ma come mai allora Isacco è morto cieco? Perdeva la vista perché si lasciava abbindolare da sua moglie, in sostanza l'ha rigirato pian piano, non è stato imparziale verso i suoi figli, okay? È stato cieco. E quel furbone di Giacobbe, perché gli si l'ha colpito all'anca? Perché viveva con un modo, diciamo, aggressivo di comportarsi verso gli altri, di fare, non fare, o disfose. Ma gli ha detto: adesso ti fermo io, gli ha disconnesso la giuntura dell'anca, dopodiché andava ancora, ma doveva andare un po' più piano, stare un pochettino più attento. Ed è così. Adesso sono casi particolari di cui la parola ci parla, ma guardiamo anche ai nostri fatti attorno. Dove c'è? Cosa c'è? Guardiamoci, perché lì, se siamo attenti, ci troviamo una radice. Io già tempo fa, forse un anno e più, feci un messaggio in cui tradussi questi concetti in back to basics, cioè di tornare indietro ai punti di base. Ed è una scuola che dobbiamo fare, anche umanamente, diciamo così, è raccomandata, ma dobbiamo farla, tornare indietro ai punti di base. Dov'è che a un certo punto abbiamo cominciato a deviare? Che cosa è successo in quel punto? Dov'ero? Con chi ho parlato? Perché dietro alla persona con cui ho parlato, al posto in cui mi trovavo, all'evento che è avvenuto, è ben possibile che io abbia preso un tarlo del maligno. È normale, normale purtroppo, però lo è. Allora, se noi lo individuiamo, possiamo andare a portare al Signore il tarlo giusto, dove effettivamente ho tradito il Signore, perché ho ascoltato il linguaggio del maligno. E un'ultima cosa. Io avevo mandato a tutta la mia chiesa nominalmente un invito. Non so che cosa ne abbiate fatto, però vi posso dire cosa è successo a me. Io l'ho fatto, quello che ho raccomandato. Scusate, il solito naso. Non so perché. Vabbè. Allora, e qui nella mia, dove c'è l'elenchino telefonico che ha preparato Andrea, dove ci sono tutti i nomi, io allora mi sono messo lì, perché sto lì, e poi ho guardato, allora, prima fila c'è questo, quest'altro, e allora qui, dopo, man mano che ho, diciamo, passato la mia relazione mentalmente con lui, lei, lui, nelle diverse posizioni, ho cancellato, semplicemente per dire: su questo punto mi sono già mosso. mi ha portato via un sacco di ore, ma non è una lagnanza. Voglio dire che non è stata una cosina così. Mi ha preso, mi sono reso conto di quante di quelle umiliazioni di cui ho parlato prima ho dovuto riconoscere al Signore. Perché questo, per quell'altra, per quella tale occasione, in effetti, lui, lei, adesso non voglio entrare evidentemente in dettaglio, voglio dire che se ciascuno di noi, non credo che siate così diversi da me, si mette un momento seriamente, immaginando di essere vis-à-vis con uno di noi, quello che volete, quella che volete, non ha importanza, e guardare bene com'è quell'interfacciamento, il Signore parla e ti dice anche dove, come, quando e perché. Cioè, porta indietro quel back to basics, dicevo prima, funziona, e tira fuori quelle cose che ci chiama a riconoscere, a umiliarci, siamo in segreto con lui, vis-à-vis, con lui soltanto. Non abbiamo bisogno, in generale, di andare poi anche a parlare con l'altra persona, a meno che non ci sia un'offesa precisa che il Signore mi ha fatto vedere, allora vai dal tuo fratello e riconciliati. Però di massima, diciamo che non serva. E l'altra cosa che mi ha fatto scoprire, Signore, che mi ha reso ancora più impegnativo questo tipo di scuola, è stato il fatto che di fronte a molte delle situazioni mi sono trovato a comprendere la situazione dell'altro o dell'altra. E questo ha aperto un panorama che non mi aspettavo quando ho scritto quel foglio. E il panorama è prima Giovanni 5,16. Perché il panorama è il panorama dell'intercessione. Intercessione. E quindi a fianco della mia confessione è nato anche la prospettiva e la realtà della intercessione, di ciò che il Signore fa vedere o sentire a ciascuno di noi. E anche su questo, senza saperlo, circa un mese fa, forse meno, avevo parlato. Allora, voglio dire, proviamo a mettere le ali dell'aquila, cominciando dalla speranza. E la speranza, in questo senso, che ci mette nelle condizioni di volare come l'aquila, di essere sul monte della trasfigurazione, ci permette poi di essere ricchi di una ricchezza diversa quando siamo ad affrontare le cose. Il camminare, dice, camminano e corrono. Dov'è che ancora la parola ci dice camminano? Nella stessa delle due citazioni che vi ho scritto, Michea, quando dice «E cosa ti chiede l'Eterno, se non che tu pratichi ciò che è giusto, ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» Cammini. E quante volte io ho citato, forse mi direte anche che vi ho stancati, ma ho citato Genesi 17,1 in cui il Signore ad Abramo gli dice cammina la mia presenza e sii integro. Cioè il Signore ci riempie per camminare poi secondo un ritmo che Egli stabilisce nella nostra vita. E quanto al correre, che è detto lì nel passaggio di Isaia, mi sono ricordato di un altro passo che è in Dalet, Salmo 119, la quarta strofa, quella che corrisponde alla nostra D. L'ultimo versetto dice: io correrò per la via dei tuoi comandamenti quando mi avrai allargato il cuore. Correrò per la via dei comandamenti, cioè se tu mi avrai allargato il cuore, sarai riuscito a sfondare le mie malefiche resistenze, io correrò per i tuoi comandamenti, cioè vivere in comunione, nella dimora con te, sarà una cosa che si svolge scioltamente, liberamente, ed è quello di cui abbiamo bisogno finché questo camminare, che qui è espresso in termini di relazione con il Signore, si trasformi in un camminare e un correre nella nostra vita corrente, normale, di tutti i giorni, attraverso le situazioni che il Signore ci mette davanti, perché lo glorifichiamo. E allora poi, forse un giorno, il Signore ti darà anche caccia via lo spirito da lì. Non ce l'ho con Sabra, scusa. Scusa. Questo non lo so. Però sicuramente questa è la strada perché il Signore possa fare grandi cose, molto più grandi di quelle che noi siamo disposti immediatamente ora a permettergli di fare. Grazie al Signore per la sua benignità, per la sua potenza e per la sua fermezza di una promessa. Quel che è scritto, non cambia. Amen.